con questa trasmissione inizia una piccola serie di quattro dedicata a una, potremmo chiamarla, piccola storia della lirica da camera italiana nel Novecento. Come mai proprio questo argomento? Perché è stato oggetto di un corso biennale al Conservatorio di Milano di perfezionamento, cioè un gruppo di studenti avanzati, diciamo corsisti ormai già in professione, si sono dedicati per 2 anni ad un unico repertorio, quello della lirica da camera italiano, perché il repertorio italiano di queste liriche è pochissimo frequentato, spesso equiparato alla canzone napoletana, alla canzone senza troppe ambizioni di arte, diciamo. E invece in questi 2 anni, per merito anche di una serie di docenti di un certo valore, si sono raggiunti risultati notevoli, anche quantitativamente parlando. Sono quasi 200 le opere che sono state analizzate, conosciute, studiate, presentate in concerto. I docenti provenivano dal stesso Conservatorio di Milano, ma anche da Firenze, da Torino e anche dal Conservatorio di Lugano. Abbiamo avuto collaborazioni veramente molto importanti. Il master si è avvalso del sostegno economico di una fondazione che anch'essa ha sede a Lugano ed è intestata a Giuseppina Araldi Guinetti. Questa fondazione ha contribuito notevolmente ad alleggerire i costi per gli studenti di questa iniziativa. C'è forse da sapere che lo Stato italiano finora non sovvenziona i master, considerati un terzo livello ancora da legiferare, ancora da normare. Le registrazioni che useremo in questa trasmissione, in queste 4 trasmissioni, sono state effettuate durante i concerti che i corsisti hanno effettuato in varie sedi, prevalentemente molte volte nel Museo del Novecento che è in Piazza Duomo a Milano. Si potrebbe parlare di una origine tarda della lirica da camera. Cioè, mentre il Lied tedesco affonda le sue radici all'inizio dell'Ottocento e anche prima, naturalmente, ma diciamo quello d'arte conosciuto che noi apprezziamo universalmente, è quello di Schubert, anche all'amica lontana di Beethoven. Sono tutte opere che si collocano intorno al 1815-16. Inizia da lì la grande arte tedesca in questo ambito. Ecco, in Italia, secondo me, invece, è negli anni 80 di quel secolo, a essere più precisi intorno, secondo me, all'88-90. Mi riferisco a 2 campioni del cosiddetto rinnovamento musicale italiano. Da un lato abbiamo sicuramente il grande trionfo del teatro d'opera, che è un trionfo internazionale, ma in questi anni, dopo l'Unità d'Italia, si sente il bisogno di poterci confrontare con l'Europa da pari a pari, in un certo senso, visto che anche l'Italia, finora divisa e soggiogata allo straniero, come si dice parlando del Risorgimento, non ha avuto una vera stagione sinfonica, né di quartetti né di musica da camera. E in questi anni 80 invece si arriva ai primi risultati di questa equiparazione. In particolare in ambito sinfonico abbiamo 2 autori normalmente, direi universalmente riconosciuti, che sono Giuseppe Martucci e Giovanni Sgambati. Giuseppe Martucci tra Napoli e Bologna e Sgambati a Roma. Ebbene, proprio nell'ambito della lirica da camera dobbiamo a Martucci il primo grande lavoro in cui si confronta direttamente con l'idea di ciclo di Lieder, in cui si era illustrato, pensate a Schumann per esempio, no? O anche a Brahms, si erano illustrati i compositori tedeschi. Questo ciclo, per esempio Vita e amore di donna di Schumann, è una forma in qualche modo molto ambiziosa, non è una forma popolareggiante, è molto elaborata e anche artificiosa, perché sono magari 6-7 Lieder in cui si trovano gli stessi temi elaborati come se fosse una sinfonia in 6-7 tempi, naturalmente di una brevità molto maggiore di quella di una sinfonia. Però il principio è quello. Testi importanti, letterariamente importanti, che danno vita ad una serie di piccoli brani in cui l'elaborazione compositiva porta ad un legame interno. È esattamente quello che fa Giuseppe Martucci con la canzone dei ricordi. Martucci aveva operato fino allora, più o meno fino all'86, aveva operato a Napoli, è uno dei massimi esponenti della scuola pianistica che, fondata a Napoli da Thalberg, era illustrata dai nomi di Ceresi, per esempio, e dallo stesso Martucci. Però aveva cominciato a fare anche altre attività. In particolare si era trasferito a Bologna, dove era direttore del teatro comunale, dove era maestro di cappella in San Petronio e direttore del conservatorio. E in più è il momento della massima intensità compositiva. Da Napoli gli arrivano dei testi poetici, una serie di 6 testi, scritti dal bibliotecario del conservatorio di Napoli, che è Pagliara. Pagliara, l'erede di Florimo, diciamo, era un fervente wagneriano. Ha scritto degli articoli infuocati dicendo che si rinnovava il mondo, i giovani premevano per questa nuova musica. È un individuo abbastanza sui generis. Sembra che fosse un pessimo bibliotecario, cioè il lavoro che doveva fare non lo faceva. In compenso però si muoveva ovunque ci fosse qualche cosa che fosse importante per sostenere la sua tesi wagneriana. Voi sapete che nell'88, nel giugno dell'88 a Bologna, Martucci proprio dirige per la prima volta in Italia il Tristano e Isotta. E quindi anche lui un wagneriano. Perché dico questo? Perché questo ciclo di canzoni che lui compone nell'88 è un ciclo di canzoni che ha tra i suoi aspetti alcuni cromatismi, alcune complessità, alcune seriosità che possono sicuramente andare d'accordo con il fatto che fosse un wagneriano che aveva diretto, tra l'altro, il Tristano e Isotta. E questa è la prima cosa da tenere presente nell'ascolto che adesso faremo. Una seconda cosa è che Martucci comunque è molto legato sentimentalmente e culturalmente alla città di Napoli da cui proviene. E bisogna ricordarci che dall'86 la festa di Piedigrotta riprende vita e importanza. La festa di Piedigrotta è una festa che si perde nella notte dei tempi, naturalmente. Era abbinata a una gara di canto, a una gara di canzoni napoletane. Il grande interesse per la canzone napoletana era infatti esploso già con le composizioni pubblicate da Ricordi di Luigi Gordigiani, considerato lo Schubert italiano, e insomma sulla base di questo entusiasmo per la canzone napoletana da un lato, per i leader di Schubert dall'altro, ecco che nella canzone dei ricordi troverete sicuramente alcune inflessioni di canzone che fa uno strano miscuglio con i riferimenti wagneriani e complessità cromatiche a cui accennavo. Ma ascoltiamo comunque qualcosa, magari il primo e il secondo di questi leader italiani, nell'interpretazione della soprano Roberta Canzian e della pianista Giuseppina Coni. Abbiamo ascoltato dalla canzone dei ricordi di Giuseppe Martucci il primo e il secondo brano. Il primo introduttivo, ritroveremo poi nel corso di quest'opera i riferimenti al primo brano, che è una specie di preludio sinfonico, e il secondo invece sa di canzone napoletana, però drammatizzata. Ogni tanto la canzone si interrompe e il protagonista si batte il petto, si dispera perché queste cose ormai non ci sono più. L'esecuzione era di Roberta Canzan, soprano, e Giuseppina Coni, pianoforte. Io farei iniziare da qui la storia della lirica da camera italiana. Da qui, perché da qui c'è questa nuova importanza di quello che prima si chiamava accompagnamento. Non ci sono le strofe, cioè non c'è la ripetizione della stessa musica con parole diverse. C'è una seriosità e complessità di impianto tra l'una e l'altra cosa. In più questa varietà, secondo me, molto gradevole tra i momenti cupi, meditativi, che sono quelli in cui il poeta ricorda, il poeta e il musicista ricorda una felicità amorosa che adesso, ahimè, dolorosamente non c'è più, e appunto i quadri di questa felicità passata, diverse situazioni di una vita felice, ahimè, durata troppo poco. L'assunto è quindi un assunto importante, non è una canzonetta qualsiasi. Eppure molti fanno iniziare la storia della lirica da camera italiana con un altro lavoro, un pochettino posteriore, quasi 20 anni posteriore. Probabilmente è del 1908, anche se l'edizione è di qualche anno dopo. Si tratta de I Pastori, su testo di D'Annunzio, di Gabriele D'Annunzio, che vengono intonati da Ildebrando Pizzetti. Di cosa si tratta? Beh, innanzitutto si tratta di un rapporto umano che è molto fecondo tra D'Annunzio, che è data di nascita 853, e Pizzetti, data di nascita 80, quindi c'è una differenza di 27 anni tra l'uno e l'altro. E infatti è D'Annunzio a scoprire nella città di Parma questo giovane, così ancora inesperto, pochissimo mondano, riservato, si dedica alla musica religiosa. Ildebrando Pizzetti, quando incontra D'Annunzio nei primi anni del 1900, è di fatto un provinciale con scarse prospettive. Ed è D'Annunzio a portarlo poi a Parigi, a lanciarlo alla Scala con un'opera, eccetera, eccetera. Pizzetti ha quindi in D'Annunzio un grande protettore, un grande appoggio comunque. Poi se i due si sono proprio capiti essendo così diversi, questa è una cosa che non sapremo mai. Per quanto riguarda i lavori fatti insieme, io dovrei fare un lungo elenco di questa collaborazione sui due fronti della letteratura e della musica, ma possiamo soltanto far mente locale a questa poesia di D'Annunzio, I Pastori, che Pizzetti a un certo punto intona, tenendo conto, quindi volendo salvaguardare, l'aura della poesia di D'Annunzio, la suggestione, i grandi spazi. Sappiamo che i pastori evocano questa migrazione dall'alto dell'Appennino, di questi pastori con la loro gregge. Si sta avvicinando l'autunno, le mandrie hanno passato l'estate in altitudine, adesso scendono a valle. E lui riesce ad evocare le emozioni degli uomini che accompagnano questi animali quando arrivano sulla sponda del mare e camminano sulla sabbia a cercare nuovi rifugi per l'inverno imminente. È una poesia conosciutissima. Il problema è come si può intonare una poesia che è già così piena di musica. Ed era il problema che si sono posti tutti in quegli anni. Cioè, come possiamo dare una musica ancor più efficace, suggestiva di quella che la poesia, la grande poesia di D'Annunzio, ha già in sé? Ecco, e questo lo andiamo a verificare con un ascolto. Gli esecutori sono il soprano Xiao Pei Ku e il pianista Giuliano Guidone. Alcuni storici, alcuni commentatori, e credo che abbiano perfettamente ragione, indicano in questa composizione I pastori di Pizzetti su testo di D'Annunzio, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione del soprano Xiao Pei Ku e del pianista Giuliano Guidone, vedono in questa musica la nascita vera e propria e completa nelle sue componenti della lirica da camera italiana. Quindi siamo nel primo decennio comunque del Novecento. Le componenti di questa nuova forma, possiamo dire, sono capibili soprattutto per differenza. La differenza dall'opera tradizionale italiana non è questa la vocalità, questa è una vocalità spesso sussurrata, senza una forma definita della melodia. L'enorme importanza, viceversa, che ha il pianoforte come strumento evocatore di significati, naturalmente, di immagini, e conduce queste immagini, il pianoforte, abbiamo visto con notevole attenzione al decorso della descrizione che fa D'Annunzio del movimento dei pastori. D'altro lato c'è un distacco ormai netto, insormontabile, rispetto alla poesia e al canto popolari. L'origine potrebbe essere indicata della nostra lirica nelle canzoni che vengono scritte da Guardigiani, dicevo prima, ma anche da Salvatore Di Giacomo, con vari musicisti che rievocano la canzone napoletana, a partire dal 60 in particolare. Insomma, la canzone napoletana è un fatto internazionale già a partire dal 1840. Ecco, con tutto ciò mi sembra che I pastori di Pizzetti, e poi quello che Pizzetti farà, non abbia nulla a che fare. È tracciata una strada, quindi, che permette ai musicisti italiani di avvicinarsi a grandi testi poetici, non scritti per essere musicati, ma per essere valorizzati dalla musica. E questa è la nostra storia particolare, di cui nelle prossime tre puntate cercherò di dare qualche altro particolare. Con questo vi do appuntamento appunto alla seconda puntata.